voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini
e da Antonia Marsetti.
Questa sera va in onda la prima puntata delle voci dedicata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che interesseranno anche la Valtellina, località peraltro esclusa dal nome ufficiale dell'evento, nonostante proprio in provincia di Sondrio verrà assegnato più di un terzo delle medaglie previste. Dal 6 al 21 febbraio a Bormio si disputeranno le gare di sci alpino, mentre Livigno ospiterà snowboard e freestyle. Sono 180.000 i biglietti in vendita e 3.500 i giornalisti attesi in valle, numeri decisamente importanti che metteranno sotto pressione il sistema della mobilità, anche perché diverse opere previste nel pacchetto olimpico non saranno pronte per i giochi, mentre altre sono state stralciate proprio per le difficoltà che hanno incontrato o, peggio ancora, per la contrarietà che hanno suscitato nella popolazione.
Eh sì, Alessandro, è anche per questo che abbiamo incontrato l'assessore regionale Massimo Sertori da mesi in prima linea sul fronte Olimpiadi. Ci ha spiegato che il pacchetto complessivo delle opere tra realizzate e rinviate sfiora il miliardo di euro. A lui abbiamo chiesto quali criteri hanno guidato le scelte sulle infrastrutture, sapendo che la viabilità è il nodo cruciale della provincia di Sondrio. Direi di ascoltarlo.
Allora, innanzitutto le scelte sono state fatte con visione, nel senso che il tema non è la viabilità ma la mobilità. Primo punto che noi abbiamo tenuto in considerazione è come fare a collegare i due hub d'arrivo, quindi Orio al Serio e Malpensa, piuttosto che Milano naturalmente, in modo più veloce e sicuro con la Valtellina, l'Alta Valtellina e quindi evidentemente sistemando la 36 anche la Valchiavenna. Da qui e da questo ragionamento generale abbiamo declinato ogni singolo intervento, quindi gli interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento di sicurezza sulla 36 sono funzionali a questo, così come tutti gli interventi sulla 38, così come la tangenziale di Tirano, così come la tangenziale, la prosecuzione della tangenziale di Sondrio, che ricordo che per 30 anni arriva a sfociare in un passaggio a livello, una cosa assolutamente assurda. E quindi sulla base di questo ragionamento abbiamo finanziato singolarmente tutti gli interventi, ma con questa visione d'insieme. Alcuni di questi interventi saranno ultimati prima delle Olimpiadi, vedi lo svincolo di Piona piuttosto che il ponte Manzoni di Lecco, piuttosto che potrei fare tanti altri esempi. Altri interventi saranno, che sono stati finanziati, saranno ultimati lungo il 2026, ma in ogni caso porteranno un beneficio a questi collegamenti, a questa mobilità, e parlo di mobilità perché naturalmente non si parla solo di strade ma anche di ferrovia. Il fatto che abbiamo individuato 17 passaggi livelli da Colico fino a Tirano da eliminare e quindi da sostituire con dei sottopassaggi naturalmente aumenta in modo notevole l'efficienza del trasporto su ferro, e fin tanto che non sono finiti i lavori purtroppo questa efficienza non si potrà vedere. Ma il combinato disposto tra treni nuovi, e ricordo che Regione Lombardia ha investito qualcosa come 2 miliardi di euro in treni nuovi, e questi interventi strutturali sulla linea ferroviaria, naturalmente a lavori conclusi ci consegneranno una mobilità su ferro notevolmente più efficiente rispetto a quella che tocchiamo con mano oggi. Quindi questo per dire che tutti questi interventi, che naturalmente sono stati finanziati grazie alla scusa delle Olimpiadi, ma in realtà sono interventi che erano attesi da 20, 30, 40, anche 50 anni e che grazie alle Olimpiadi siamo riusciti a finanziare. Alcuni saranno realizzati prima, alcuni saranno realizzati dopo, ma in ogni caso sono tutti finanziati.
Passaggio a livello, tutti si chiedono ora che è stato annunciato un treno ogni mezz'ora, cosa succederà in quel punto preciso della statale 38, come cercate di arginare il problema che sicuramente si creerà, il tappo che si creerà.
I treni che arrivano ogni mezz'ora da Milano nel periodo olimpico sono treni diretti che fanno fermate solo a Morbegno e a Sondrio, quelli in più. Naturalmente questo fa sì che il sistema di passaggio a livello ha meno necessità di tempi di chiusura rispetto a quello che è l'ordinario. Quindi questo è quanto mi hanno spiegato da Ferrovie. Naturalmente io ho chiesto e ottenuto che si facciano delle prove, conosciamo perfettamente quali sono i problemi di intersezione con la viabilità e quindi si faranno i test, si faranno le prove e faremo in modo che il tutto possa andare nel miglior modo possibile. Rimane inteso che se fossimo riusciti nei tempi a realizzare il cavalcavia di montagna e quindi far sì che i soldi che abbiamo già finanziato per andare oltre il passaggio a livello della tangenziale di Sogno fossero realizzati, eravamo tutti più contenti, io in primis. Certo, non posso non rilevare che sono stati fatti dei comitati, delle situazioni che hanno fortemente rallentato le procedure amministrative e naturalmente adesso dobbiamo fare un piano alternativo che contemperi gli interessi. Forse se qualcuno responsabilmente, al posto di dare fiato e prevalenza alla propria appartenenza politica, avesse dato fiato e prevalenza al senso istituzionale, non saremmo qui a parlare del passaggio di montagna, perché era già stato realizzato.
Ecco, appunto, parlando di Sondrio, in vista delle Olimpiadi erano previsti due interventi sulla statale 38 dello Stelvio, l'unica arteria che serve la Valtellina. Il primo è il cosiddetto svincolo della Sassella all'ingresso della città, costo stimato 21 milioni di euro, fermato dalla sovrintendenza che ne ha rallentato l'iter. Il secondo è il completamento della tangenziale all'uscita di Sondrio, che, come avete sentito, sfocia in un passaggio a livello. Il progetto prevedeva due rotatorie e un viadotto, costo circa 52 milioni di euro, ma ha incontrato forti opposizioni territoriali. Tra le voci critiche anche quella di Barbara Baldini, già sindaca del comune Montagna in Valtellina e oggi nel comitato contrario all'opera. Ascoltiamola.
Noi ci opponiamo per il semplice motivo che esisteva un progetto approvato sostanzialmente da tutti, che aveva probabilmente delle pecche, dei limiti, doveva ancora superare alcuni scogli dal punto di vista autorizzativo, ma che nel 2003 era sostanzialmente pronto ed era il lotto 7 della tangenziale di Sondrio, che proseguiva diritto andando verso Tirano e attraversava l'abitato di montagna, ma in realtà lo lambiva, non lo attraversava affatto, mentre oggi questo cavalcavia cosa fa? Supera il passaggio a livello, ma di fatto non mette alcun tipo di risposta positiva al tema del traffico. Poi è un'opera estremamente impattante, è un'opera che produce un consumo di suolo inutile, è un'opera che pregiudica la prosecuzione dell'8-7 della tangenziale, costa parecchi soldi comunque e sono soldi spesi male.
Baldini, questo progetto è allo step 1 su 4, quindi potreste avere dei margini di manovra?
Noi speriamo che a Olimpiadi concluse, tirando le somme di quello che sono state le Olimpiadi, gli extra costi, le opere aggiuntive, le cose fatte e non fatte, tutto quello che ci sarà sostanzialmente, tracciando un bilancio, ci si renda conto da parte di chi manovra ovviamente tutta questa macchina che queste opere davvero non hanno senso, non possono trovare, perché poi le lamentele ci sono. In un primo tempo abbiamo avuto anche la vicinanza per esempio degli autotrasportatori, poi è chiaro che qui la politica è fatta da uno solo in Valtellina e se quello dice ragazzi remiamo tutti nella stessa direzione, qua in valle si va tutti nella stessa direzione, quello è un po' il tema. C'è un problema anche di democrazia e di attenzione vera per i territori, non solo detta così per fare propaganda.
E Antonia, non è l'unico caso a quanto riporta la cronaca locale. Anche a Bormio c'è un progetto riguardante la viabilità molto contestato.
Sì, a Bormio era prevista una tangenzialina di circa 800 metri nella piana della Lute, un progetto di cui si parla da anni, che è stato ripescato in chiave olimpica. Si è però bloccato per l'opposizione della popolazione e per due ricorsi al tribunale amministrativo che contestano iter autorizzativo e anche valutazioni ambientali. Il ritardo ha poi portato allo stralcio dell'opera dal pacchetto olimpico, anche se il progetto resta formalmente in piedi. La sindaca di Bormio non ha voluto rispondere alle nostre domande, abbiamo quindi sentito il comitato popolare e a questo proposito ecco le dichiarazioni di Stefania Trabucchi e Laura Sala.
Per noi la Lute di Bormio, ma non solo, anche per i turisti, è una piana identitaria, una piana che ha permesso all'agricoltura di poter far vivere tantissime famiglie. L'amministrazione locale vuole assolutamente mettere in atto questo progetto di 800-900 metri di lunghezza con un costo di 7 milioni per realizzare una strada asfaltata in mezzo a questa piana agricola.
La chiamano erroneamente tangenzialina, ma questa strada porterà in una zona assolutamente centrale, perché comunque è a pochi metri dalle funivie. Non è una tangenziale, è una strada assolutamente inutile.
E soprattutto non è un'opera funzionale alle Olimpiadi, perché verrà realizzata e quindi inaugurata ben oltre la data dell'evento sportivo.
Siamo adesso in gennaio 2026, le Olimpiadi inizieranno il 6 di febbraio, quindi sono alle porte. Questa strada non è stata realizzata, ma continua a esserci questa forse caparbietà dell'amministrazione locale a volerla comunque realizzare, anche se non c'è più lo scopo delle Olimpiadi. Non ascoltando i cittadini, non ascoltando l'identità del luogo.
Voi avete fatto un primo ricorso al TAR, adesso c'è un secondo ricorso al TAR. Procedure costosissime in Italia, vi sostiene nella popolazione.
Questo dà la misura di come sia sentita effettivamente questa piana.
Più di 1000 sostenitori del luogo, più naturalmente tutti i turisti che sostengono queste attività che noi facciamo per salvare la Lute. Quindi noi siamo sì per la Lute.
Ecco, da Bormio facciamo un passo indietro e torniamo a sud, a Tirano, perché lì c'è un altro capitolo aperto, quello della tangenziale non olimpica, che però non sarà pronta per febbraio, verrà aperta solo in un primo tratto, rendendo necessario un piano speciale per l'attraversamento della città.
Ecco Antonia, e durante i giochi come ci si potrà muovere? Immagino siano previste limitazioni.
Beh, tra il 4 e il 21 febbraio entreranno in vigore le cosiddette ZTL olimpiche, attive solo nei giorni di gara e in fasce orarie definite. Riguarderanno i comuni di Bormio, Livigno, Val di Dentro, Val di Sotto e Val Furva. L'accesso sarà consentito solo con pass da richiedere online. Li dovranno richiedere residenti, lavoratori, strutture ricettive, ospiti e attività economiche.
Invece per chi lavora con le merci, la logistica come verrà assicurata?
Per saperne di più ne abbiamo parlato con Paolo Berti, amministratore delegato di Solog, storica azienda di trasporti attiva nel nord Italia, in Sardegna e naturalmente in Valtellina. Gli abbiamo chiesto quali difficoltà il settore sta affrontando e dovrà affrontare durante le Olimpiadi.
Ma la difficoltà maggiore fino ad oggi è stata più o meno capire anche quali erano le regole, perché c'era poca chiarezza. La limitazione che ci sarà da Tirano verso l'Alta Valtellina, quindi per la statale 38 in salita, sarà tutti i giorni dalle 6 alle 10 il transito sarà proibito per i veicoli commerciali e quindi i camion staranno fermi in salita, mentre in discesa da Livigno barra Bormio verso il paese, verso Tirano, verso il resto d'Italia, il traffico sarà libero. Il problema è ugualmente che dalle 10 di mattina, quando non si può circolare, in avanti, in qualsiasi momento può essere fermata la circolazione dagli organi competenti per far passare gli autobus che verranno raggruppati e verranno fatti transitare verso l'Alta Valtellina. Quindi ci sarà un rallentamento bestiale dei tempi di percorrenza.
Quindi la velocità commerciale subirà sicuramente un rallentamento.
Assolutamente sì, e non di poco.
Questo avrà una incidenza anche sul discorso dei costi?
Beh, sicuramente sì, per le aziende di trasporto sì, poi per i committenti no, perché come fai ad andare da un'azienda, da un committente a discutere delle tariffe che valgono 20 giorni? È un costo che resterà agli autotrasportatori.
Ma ci sono anche dei disagi legati alle limitazioni che gravano sulle strade. Pensiamo alla statale che collega Bormio a Livigno, la statale del Foscagno, la numero 301, lì ci sono problemi.
Non è un problema, è una farsa. La strada statale 301 d'inverno, da novembre a aprile, è sempre stata chiusa al transito per gli automezzi pesanti, per i bilici per intenderci. Quest'anno è stata fatta un'ordinanza particolare dove viene detto che siccome ci sono le Olimpiadi, siccome ci sono delle esigenze di approvvigionamento, la circolazione dalle 9 della mattina alle 17 è consentita. Ma la domanda che ho fatto io alle istituzioni, e non mi è stata data una risposta, Se l'ordinanza di impossibilità di transito era fatta per la sicurezza, vuol dire che se ci sono le Olimpiadi la sicurezza non conta? Secondo me è una cosa ridicola. In più, problema nel problema, i giorni di brutto tempo viene messo uno stop, quindi l'ANAS dice oggi non si può transitare, ma viene comunicato poco e male, tant'è che tanti camion vengono fermati, alcuni salgono, è la giungla. E anche questo, ripeto, è una farsa.
Sul quartiere generale, proprio qui, a Tirano, la tangenziale di Tirano, come noto, non aprirà in toto, ma solo una prima parte, un primo troncone che si fermerà all'ingresso di Tirano, appunto. Cosa prevede in quei giorni? Cosa prevede per questo periodo olimpico?
Ma sarà un delirio e anche qui una cosa ridicola tipicamente italiana. Il primo pezzo che apre della tangenziale di Tirano apre solo per volere dei politici per poter dire che hanno aperto un pezzo di tangenziale. Ma l'apertura di questo pezzo porterà le macchine in un imbuto che è peggio della strada, della viabilità che c'era fino a ieri e che c'è sempre stata. Quindi sulla scorta di questo uno si chiede: ma a cosa serve aprire un pezzo per avere più confusione di prima?
A questo punto, Antonia, direi che possiamo passare al capitolo treni. Sulla linea Lecco-Tirano è previsto un potenziamento delle corse con treni ogni mezz'ora dall'alba fino alle 3 di notte. Si parla di 120 corse aggiuntive al giorno e 2500 treni quotidiani in Lombardia durante i giochi. Sulla carta, almeno, la situazione sembra buona.
Eh sì, però i disservizi sono frequenti. Negli ultimi giorni si sono registrati ritardi e cancellazioni per guasti al passaggio a livello sulla tangenziale e problemi legati al freddo, una situazione che ha spinto il sindaco di Sondrio a intervenire, ma anche l'assessore Sertori, sentite, non risparmia critiche.
Bisogna distinguere tra RFI, che è il titolare della rete, e quindi naturalmente la Valtellina, che oggi è un cantiere aperto, paga i cantieri aperti con tutte le conseguenze del caso, quindi questo naturalmente genera sacrifici, inefficienza. Fin tanto che non saranno finiti i cantieri, non ci sarà l'applicazione dei nuovi sistemi adottati e quindi non ci sarà l'efficienza del treno e quindi ci saranno ancora sacrifici. Oggi il servizio ferroviario in Valtellina non raggiunge la sufficienza, c'è un tema strutturale, fin tanto che non sono finiti i cantieri non potremo dare efficienza, ma c'è anche un tema di organizzazione. Non è concepibile che nel momento in cui c'è una questione imprevista, imprevedibile, che non funziona un passaggio a livello, si ferma il treno e i fruitori del treno A non hanno informazioni, non sanno quando riparte il treno, B quando sono a terra se occorrono tre pullman ne arrivano due. Allora questo è un problema invece di Trenord, non di infrastrutture, che con una migliore organizzazione si può e si deve risolvere.
C'è un altro contenzioso aperto che ci riguarda più da vicino, ovvero quello tra Regione Lombardia e Canton Grigioni, che stima di investire sino a 5 milioni e mezzo di franchi per garantire una mobilità controllata tra Bassa Engadina e Livigno attraverso il tunnel del Mullacera. Si stimano, per farvi capire il problema, 3-4 mila persone al giorno in transito, insomma un bel flusso. Il cantone coprirà parte dei costi, ma ha chiesto all'Italia un contributo di circa 4 milioni di franchi. E qui la risposta italiana finora si ferma a 600.000 franchi.
Alessandro, la questione è ancora aperta. Anche su questo punto l'assessore Massimo Sertori però ha voluto dire la sua, secondo me cercando anche un po' di calmare le acque. Sentiamolo.
Ci sarà il tempo e la storia che prevarrà rispetto alle persone. Guardate che il futuro della Valtellina e dell'Alta Valtellina nel mondo sarà inesorabilmente insieme all'Engadina. E questo al di là e al di fuori di chi oggi governa l'Engadina piuttosto che la Valtellina. Perché è nelle cose che è così. E anzi, addirittura, io dico, parlavo qualche giorno fa col sindaco di Livigno, che ha ottimi rapporti col sindaco di San Moritz. Gli enti locali sono già avanti da questo punto di vista. Da prima delle Olimpiadi e dopo le Olimpiadi ci saranno realtà diverse, perché il mondo avrà un focus su tutti questi territori. Pensate che, ne so, la squadra svizzera alberga in Engadina per andare poi a giocare e a fare i giochi a Livigno. Il 50% dei flussi che arrivano da Zernez sono persone che albergano in Engadina. Del restante 50%, il 20% sono svizzeri che vengono a Livigno a vedere le gare e poi ritornano a casa loro. Quindi quel confine lì è il tempo, è la storia che l'ha eliminato. E il nostro futuro, che ci piaccia o no, e a me personalmente piace, sarà assieme dei valtellinesi con gli engadinesi.
E siamo così giunti al termine di questa prima edizione delle Voci del Grigioni Italiano, dedicata alle Olimpiadi. Da Alessandro Tini
e da Antonia Marsetti
vi giunga il nostro augurio di trascorrere una felice fine di settimana. A venerdì prossimo!